viviamo in un mondo completamente illusorio. Questo mondo è reale nella misura che è reale il sogno, nel senso che le persone che si vedono nei sogni non sono né esistenti né non esistenti, nel senso che hanno la loro esistenza all'interno del sogno, ma ovviamente non sono esistenti. Per cui altrettanto succede per la nostra realtà, che è come un sogno, diciamo, è la dimensione lirica della realtà. E perciò parlando di questo dobbiamo parlare contemporaneamente dello spazio e del tempo, che costituiscono i due elementi di questo puzzle che di fatto concretizza la nostra realtà illusoria. Ma secondo la dottrina antica questa realtà si potrebbe manifestare o, diciamo, o sintetizzare in cinque elementi, che sono semplicemente degli accidenti, termini filosofici, dei sistemi, dei pensieri, come si dice, delle escamotage, per cercare di spiegare quello che è difficile spiegare, cioè un insieme di fattori che coincidono a formare un unico elemento. Per cui, non so, abbiamo un elemento della Terra, su cui ovviamente si fonda tutto il nostro sistema, il quale comprende come una serie di elementi adesso associati secondo un sistema di natura analogica che consente di assimilare a un elemento principale tanti altri elementi. Adesso vedremo cosa dice questo file e io lo integrerò. Poi abbiamo un altro elemento che è l'acqua, che ovviamente ha la caratteristica dell'acqua. Mentre la terra, diciamo, può essere, non so, un elemento che può essere secco o può essere umido, perciò ci sono situazioni, per dire, di natura patologica in cui uno ha pochissima umidità e invece in altre condizioni ha tantissima umidità, per esempio, l'acqua, per dire, è un elemento che di per sé è un elemento freddo. E naturalmente l'elemento freddo è associato con l'inverno, è associato con tutti i liquidi del corpo. Per cui non so, qualunque liquido, il muco, le urine, il contenuto dell'acqua, delle feci, tutto il resto fa parte di quest'acqua. Un altro elemento, per dire il fuoco, e ovviamente tutto quello che è associato al fuoco è ovviamente parte integrante di quell'elemento, perciò non so, il calore, per esempio l'infiammazione, per esempio l'estate, per esempio il mezzogiorno, per esempio il calore, la luce del sole. E poi l'altro elemento è un elemento che gli antichi cinesi chiamavano legno, ma che i tibetani chiamano vento, vento, perché diciamo il legno che cos'è? Non è altro che l'albero, l'albero è il movimento iniziale della natura, perché naturalmente è in quello che nascono le foglie verdi in primavera, e lì comincia tutto il ciclo della natura, ed è un movimento. Tutti i movimenti sono assimilati appunto a questo elemento. Perciò il vento, che è un movimento essenziale della natura, perché tutti gli altri elementi sono statici, l'umidità è statica, la secchezza è statica, il calore è statico, il freddo è statico, invece non è statico il vento. E poi c'è l'ultimo elemento che gli antichi cinesi chiamavano metallo, rocce, che invece nella concezione indo-tibetanica è rappresentato dall'elemento spazio. È molto importante nella loro concezione perché naturalmente in esso si risolve tutto, cioè il corpo sottile giunto ad emergere dalla dissoluzione del corpo grossolano, appunto resta libero nello spazio infinito. Quando tutti gli elementi di cui noi facciamo parte sono gli elementi essenziali, quando noi moriamo non solo nel corpo apparente, cioè quello che ognuno di noi vede nell'altro, ma moriamo massimamente nel corpo grossolano, negli aspetti emotivi e diciamo, chiamiamoli così, psichici del corpo grossolano. Ma per far questo si accompagnano le soluzioni del corpo fisico, non so, per dire, quando si ha la dissoluzione, lo vedremo, dell'acqua nel fuoco, siccome l'acqua era presa da tutti i liquidi, in quel momento il corpo comincia a perdere liquidi, perciò si ha perdita del materiale fecale, che anche se sembra solido invece è ricchissimo d'acqua, e si ha perdita di urina, naturalmente, che invece è praticamente acqua, si ha perdita di buco, che lo stesso è praticamente acqua, si ha perdita della bava, si ha perdita del sangue, che naturalmente è acqua, e così via. In quest'ottica tutto il sistema va in dissoluzione sino a che il corpo apparente muore completamente e anche il corpo sottile, il corpo grossolano si è dissolto. In quel punto resta solo il corpo sottile, quello che abbiamo sempre avuto dentro di noi e fa parte, diciamo, del corpo più interno, quello che non si può vedere che con gli occhi della mente, e a quel punto avviene, per chi lo sa fare, per chi lo ha saputo conoscere e ascoltare, avviene il momento della salvazione al solo dirlo, perché naturalmente è nel momento finale del bardo, in cui appunto il corpo assumisce una trasformazione yogica, per cui questo corpo sottile si trasforma in una luce pura, la più assimilabile alla chiara luce madre, e resta la chiara luce figlio, che poi piano piano, con un percorso molto accidentato, chiamiamolo così, diverrà la stessa cosa di quello da cui tutto deriva, in cui tutto deve ritornare. Quello che è importante, che si tratta di un processo esperienziale, e che naturalmente è molto difficile gestirlo in maniera accurata se non si è sperimentato prima con gli esercizi e con le pratiche yogiche che si sono praticate. Quello che però conta è che il processo è reale nella stessa misura che è reale un sogno. Ripeto, il sogno è effettivamente reale per chi lo vive, perché ogni dimensione è reale per quelli che la vivono, ma non è detto che sia reale per quelli che non la vivono. Per cui nel sogno le figure sono effettivamente reali, ma non c'è niente che sia semplicemente esistente o semplicemente non esistente. E insieme tutto esistente e non esistente, come appunto in questo mondo. Vediamo.
Gli elementi e le loro corrispondenze nel macrocosmo. Terra, acqua, fuoco, aria e spazio. Secondo il Tantra...
Aria corrisponde a vento, è un altro modo di dire, perché la traduzione ovviamente varia, perché la parola lungo dire vento, però si può dire anche aria, perché nel senso che questo è proprio, quando io dico salvezza, costituisce una salvezza. Ma voglio dire, in sé la parola salvezza deriva dalla parola sale. Anche il sale è una salvezza, senza sale ovviamente si muore. Però dire aria, dire vento, dire regno è la stessa cosa, purché ci intendiamo. E l'altro, lo spazio, è appunto, coincide perfettamente con quello che ho detto prima.
Secondo il Tantra di Kala Chakra, sia l'universo nel suo insieme, macrocosmo, sia ogni essere vivente nella sua individualità fisiologica, microcosmo, risultano composti dai medesimi elementi costitutivi, organizzati nel medesimo ordine, tale da permettere di stabilire una similitudine tra uomo e universo.
Ecco, questo sono due termini che, come sapete, non mi piacciono per nulla, macrocosmo e microcosmo, ma siccome sono entrati nell'etimo comune, li teniamo. Macrocosmo è tutto quello che riguarda l'universo, e invece il microcosmo è tutto quello che riguarda in qualche modo noi e la nostra più intima natura. E il Tantra di Kala Chakra, cioè la ruota del tempo, appunto ribadisce l'unicità di tutte le cose, in cui noi siamo specularmente quello che è l'universo.
Il corpo e la mente dell'uomo sono un piccolo universo che rispecchia esattamente l'universo esterno. In altre parole, sono una replica o un riflesso dell'universo, o più esattamente un universo in scala ridotta.
Certo, poi l'universo esterno non esiste, perché ovviamente noi siamo quell'universo. cioè tutto quello che appare è un'illusione, quell'universo esiste sì quando noi esistiamo, e scompare con la nostra scomparsa. Non è che esista quell'universo fuori di noi, per ciascuno di noi. Poi quello che esiste nessuno veramente lo sa. Per adesso quell'universo esiste solo perché noi lo vediamo, o lo concepiamo tale, con la morte, con la percezione, tutto finisce.
Ciò significa che ogni microcosmo, tra cui l'uomo, è partecipe delle medesime leggi del macrocosmo ed è costituito dai medesimi elementi ed energie. Si tratta di energie fisiche, di forze dinamiche, che formano sia nel macrocosmo che nel microcosmo tutti i fenomeni fisici e materiali.
Certo, comunque si tratta sempre di energia, perché tutto è energia. La materia non è altro che una forma coagulata di energia, ma quello che esiste è solamente l'energia. Poi l'epifenomeno può essere la materia, ma di fatto quella è energia. Qualunque cosa si può interscambiare, ma resta sempre un'energia fondamentale. E alla fine l'energia è una sola, come era al momento del Big Bang, una sola forza, una sola energia, noi soli siamo costretti a dividere, a dicotomizzare, perché non capiamo come queste forze possano essere una sola cosa, ma di fatto sono una sola cosa.
Si dà il nome di materia alla forma che viene assunta dall'energia, cioè a certi fenomeni meccanici, chimici, elettrici ed organici che producono la comparsa e la scomparsa di cose composte di atomi. Il mondo materiale...
Sarebbe più giusto dire di particelle.
Il mondo materiale, cioè la materia che si esplica e si manifesta negli oggetti dei sensi, ci appare in quattro diversi stati di aggregazione, dotati di particolari proprietà detti elementi. Dunque, la base materiale di tutti gli oggetti e fenomeni fisici esistenti, siano essi animati o inanimati, è costituita da quattro elementi, chiamati convenzionalmente terra, acqua, fuoco ed aria. Essi non vanno intesi nel loro significato letterale, ma simbolizzano le qualità proprie della materia, che alla fine è energia.
Questo è la, per non creare confusione, questa è una parte della dottrina più antica, nel senso che i tibetani, per distinguersi dai cinesi, avevano fatto una teoria dei quattro elementi principali, mantenendo un elemento di riferimento allo spazio che non comprendevano quei cinque elementi. Poi adesso si parla più propriamente di cinque elementi comprendendo anche lo spazio.
Essi, cioè, continuano a portare gli antichi nomi di terra, acqua, fuoco ed aria, benché questi siano puramente indicativi delle loro rispettive funzioni di estensione, coesione, calore e movimento. Queste caratteristiche funzionali qualificano dunque l'energia. La terra è l'elemento che si manifesta tramite la qualità statica di resistenza, stabilità, durezza o repulsione, cioè come solidità che dà estensione agli oggetti e come inerzia o gravità. Si tratta della funzione energetica che determina la qualità della massa. In senso fisico, infatti, la Terra è solida, stabile e sicura, è la base su cui possiamo agire e costruire. L'acqua è l'elemento che si manifesta tramite la qualità della coesione o d'attrazione, cioè come viscosità e fluidità, come sintesi. In senso fisico, infatti, l'acqua, diversamente dalla terra, permette il movimento. Essa stessa può fluire e scorrere, aderendo alle superfici con un contatto più preciso e completo di quello della terra. Il fuoco...
Questa cosa è leggermente imprecisa, a parte ovviamente della concezione antica, ma noi sappiamo ovviamente che la Terra, a parte il suo movimento rotatorio, di rivoluzione, di traslazione, tutto il resto, ovviamente si muove come? Si muove come? Nessuna cosa che noi vediamo resta ferma. La Terra non è affatto ferma. E se io lanciassi adesso una palla in aria, la Terra lo attirerebbe verso di sé, ma anche la Terra si muoverebbe, anche se noi non lo vediamo, impercettibilmente verso di essa. Però il concetto di terra come elemento centrale di stabilità,
nel discorso teorico degli elementi è fondamentale per stabilire appunto il fatto che gli altri non sono affatto così statici come la Terra.
Il fuoco è l'elemento che si manifesta tramite la qualità del calore, cioè come radiazione o radioattività, e la qualità dell'energia termica o temperatura nei suoi vari aspetti di freddo e di caldo. L'aria è l'elemento che si manifesta tramite la qualità dinamica del movimento, della vibrazione, dell'oscillazione, del ritmo e quindi del mutamento o trasformazione, cioè come leggerezza e gassosità. Non si tratta del semplice movimento dell'aria o di un oggetto nello spazio, ma piuttosto il continuo adattamento o accomodamento tra le due opposte forze dell'estensione che respinge e della coesione che attrae. Nel macrocosmo si tratta del ritmo dell'universo, in cui le creazioni e le distruzioni del mondo si susseguono periodicamente l'un l'altra, come l'inspirazione e l'espirazione del corpo umano.
Appunto, il concetto del ciclo infinito di nascite e rinascite, che è appunto di cui questi elementi erano espressione. E nella dottrina più moderna è assimilato questi quattro elementi base, più lo spazio, ripeto, ai quattro stati della materia, che come voi sapete sono lo stato gassoso, che è assimilabile all'aria, lo stato solido, che è assimilabile alla terra, lo stato liquido, che è assimilabile all'acqua, e lo stato del plasma, che è assimilabile al fuoco.
Lo spazio viene usato nel senso di elemento, insieme con le altre quattro qualità essenziali, ma rimane tuttavia nettamente distinto da esso, come lo spazio dall'aria. In effetti, lo spazio è l'assenza dei precedenti quattro fattori, e quindi è la non ostruibilità la quale permette il loro funzionamento e l'esplicarsi di tutte le potenzialità. Spazio è dunque ciò con cui prende posto il movimento, cioè che lo rende possibile, e ciò attraverso cui le cose assumono apparenza visibile, ossia vengono a possedere estensione e corporeità. Esso è onnipervadente perché comprende tutte le cose, e in tal senso è lo spazio tridimensionale della nostra percezione sensoria, e tutte le possibilità di movimento, non solo fisico, ma anche spirituale.
Questo è un... parleremo in un'altra lezione, se volete, magari per non sottrarre tempo alla lezione vera, magari comincerò un giorno alle 8:15 parlando dello spazio, perché la natura dello spazio è la cosa più difficile da capire e anche la meno capita dagli stessi astronomi e fisici. Voi sapete che parlando di questo universo si parla di spazio-tempo, no? La struttura dello spazio-tempo è assimilata in questo universo. Ma lo spazio è qualcosa di molto diverso, perché lo spazio ovviamente contiene tutto. Ed è, diciamo, qualche cosa di infinito, è una caratteristica che nessuna cosa in tutti gli universi possibili possiede, cioè lo spazio è più veloce della luce, non c'è nessuna cosa in nessun universo possibile che possa essere più veloce della luce, perché la luce è la massima velocità possibile, eppure lo spazio è più veloce della luce. Più veloce la luce, perché si può espandere all'infinito. Il problema è, e a questa domanda risponderò, perché ho fatto una domanda ad astronomi particolarmente importanti, non mi hanno saputo rispondere, risponderò in effetti di che cos'è fatto lo spazio. Cos'è questo spazio? Dice, si parla del tessuto dello spazio, ma che cos'è lo spazio? Di cosa è fatto? Chi lo conosce? Se non si raggiunge una dimensione diversa, diciamo così, posso dire, spirituale, mentale, è impossibile capire lo spazio. Com'era pure impossibile capire lo zero per i romani o per gli occidentali, che invece è stato possibile capirlo per gli indiani, che appunto conoscevano il concetto della shunyata, cioè il concetto di vuoto. Ma conoscere lo spazio è molto importante, perché alla fine sempre nello spazio finiamo. Tutto quello che succede, noi viviamo la nostra vita nello spazio, Però tutta la nostra mente, tutte le entità mentali, tutte finiscono nello spazio. E lo spazio ovviamente non è quello di questo universo, perché ovviamente lo spazio di questo universo è finito. Perché infinito vorrebbe dire, quello che dice che l'universo è infinito, dicono una bestialità assoluta secondo il mio parere, perché come può essere infinito una cosa che ha avuto un inizio? O non c'è stato mai un inizio, allora vi devo dire come è iniziato, oppure, voglio dire, è impossibile che sia infinito, una cosa che è cominciata a espandersi, si espande ma non è infinita, continua a espandersi e di conseguenza non è infinita, lo spazio sì che è infinito. L'unica cosa che è infinita è il cosmo, ma di questo parleremo un'altra volta.
Infatti, la natura dello spazio è il vuoto, e come tale può contenere e abbracciare ogni cosa.
Ecco, quello che dice che la natura dello spazio è il vuoto, dica esattamente, sarebbe molto confortevole per noi, molto confortevole per noi, ma quello spazio purtroppo non è così vuoto come appare, non è così vuoto come appare. Perciò qualificare il vuoto di cui tanto parliamo da sciugnata con lo spazio non è giusto, perché in quello spazio esistono tantissime cose che lo attraversano e che esistono in quello spazio anche se non si vedono, perché il 99% delle cose su 100, diciamo, su base 100 sono invisibili naturalmente, e quelle cose lo sappiamo che esistono anche se non le vediamo. Perché esiste un fenomeno che si chiama il fenomeno della lensing gravitazionale, cioè il fenomeno della modificazione del passaggio della luce. Cioè la luce che arriva da altre galassie, da altri universi possibili, chiamiamoli così, anche se non sono universi, sono in questo universo le galassie, però con la loro luce, quando arriva verso queste energie, queste materie che sono presenti in quello spazio, la luce viene deflessa, cambia direzione, perciò ci accorgiamo sicuramente che trova un ostacolo davanti a sé, fenomeno che si chiama del lensing gravitazionale, e perciò quello spazio, a differenza di quello che è ipotizzato qui, sarebbe molto confortevole per noi se esistesse quello spazio come vuoto, allora potremmo sapere che cos'è veramente, eppure invece di testamento non è così, quello spazio sembra vuoto ma non è vuoto per nulla.
Nulla può esistere senza lo spazio. Esso è la precondizione di tutto ciò che esiste in forma materiale o immateriale.
Questo è sicuro.
Il suo equivalente filosofico e metafisico è la vacuità, shunyata. Il suo equivalente psicologico è la mente.
Ecco, questo è una cosa che sarebbe tanto confortevole se fosse così, ma disgraziatamente mi dispiace, non è affatto così. Lo diremo che cosa è, cioè, però quello spazio, ripeto, non è vuoto, non è in poche parole la sciugnata. Quello spazio è vuoto, sì, ma non è il vuoto assoluto. Non è il vuoto assoluto. È come dire quello che è freddo, ma non è il freddo assoluto. Di conseguenza, non, la sciugnata è un vuoto dove non c'è assolutamente nulla. Nulla. Lo spazio non è un vuoto dove non c'è assolutamente nulla. Nello spazio ci sono tantissime energie che circolano da tutte le parti, e quelle sono presenti, e come se sono presenti? Neutrini, WIMP e tutto il resto, tutta l'energia oscura, ce ne sono un sacco di cose in quello spazio, altro che vuoto. Non lo vediamo, perché vediamo soltanto con i nostri occhi, li può vedere con gli occhi fisici, ma abbiamo la possibilità di vedere con gli occhi della mente. Quello spazio però, in cui noi viviamo, è uno spazio tridimensionale, a cui possiamo ovviamente aggiungere una quarta dimensione, che è il tempo, però quello è lo spazio di questo universo, non è quello il nostro destino, non è quello il nostro spazio. Se parliamo di questo spazio, quello spazio non è assolutamente vuoto. Se chi ha scritto questo parlava di un altro spazio, oltre un tunnel spazio-temporale, oltre una dimensione diversa, allora è possibile che quello spazio sia vuoto. Allora lì non varranno le leggi della matematica, non varranno le leggi della fisica, e varrà la pura energia mentale. Questo è possibilissimo che sia. Però ancora non siamo riusciti a questo a dimostrarlo, anche se ha una congruità e una coerenza matematica. Però da questo che affermare che lo spazio in cui noi viviamo è vuoto, me ne guardo proprio bene.
Come si vede, gli elementi non vanno intesi quali sostanze fondamentali della chimica che resistono a ulteriori analisi, ma piuttosto quali principi fondamentali di caratteristiche essenziali. Sono cioè le qualità primarie inerenti e presenti in ogni oggetto materiale.
Sì.
Ossia sono i fattori essenziali fisici primari e non sono semplicemente delle essenze o delle idee astratte.
Cioè sono appunto quello che può capire chi ha fatto la teoria degli insiemi. Non sono idee astratte, sono entità vere e proprie. E infatti l'albero può dire un'entità, le foglie verdi sono un'entità, la primavera è un'entità, il mattino è un'entità, il vento è un'entità. E fanno parte tutti dell'elemento, per dire, aria o elemento vento. Sono delle vere entità che sono misurabili, fruibili, classificabili. Non è che sono una pura idea astratta. L'aria, diciamo così, è un'idea astratta. Però, voglio dire, noi possiamo benissimo vedere che quest'aria c'è. Se adesso avessimo solamente, mettessimo lo scotch, dico tutto lo scherzoso, a tutte le finestre, le porte, e prendessimo un aspiratore, moriremmo tutti, perché mancherebbe appunto mancherebbe di quell'aria che non si vede, ma come se c'è, esiste e come. Perciò non è un'entità astratta, è una vera entità materiale, reale. Provate a scegliere un fiammifero, vedete.
Gli elementi si manifestano sempre insieme e sempre in uguale proporzione. C'è tanto elemento di calore in una fiamma che arde quanto nel legno o nell'acqua e viceversa.
È un concetto non è proprio capibile bene questo, eh? Però il mio maestro questo me lo ha spiegato bene. Perché è difficile credere che ci sia tanto calore nella fiamma che arde o nell'acqua, no? E lui dice, ma non siamo matti. E il maestro mi aveva spiegato questo con un esempio semplicissimo. Dice, guarda il fulmine. Adesso il fulmine dove viene? Viene dall'acqua. Non sono altro che gocce di pioggia che si scontrano fra di loro, dando un fulmine che voi sapete è l'evento più devastante che esista, altro che fuoco. A una temperatura il fulmine 5.000 volte superiore alla superficie del sole. Per cui
gli elementi si manifestano sempre insieme e sempre in uguale proporzione. C'è tanto elemento di calore in una fiamma che arde quanto nel legno o nell'acqua e viceversa. La differenza è solo nella loro intensità. L'esistenza della coesione, cioè dell'elemento acqua, in una fiamma è provata dal suo mantenere una forma. La presenza della repulsione, cioè dell'elemento terra, nell'acqua, è provata dal fatto che essa sostiene un'imbarcazione. Nell'ambito dell'universo, ogni elemento ha proprie corrispondenze particolari. Limitandoci a quelle più importanti, vanno ricordate quelle dei colori, con le forme, con le direzioni, con le stagioni e con le parti della giornata.
Ecco, ripeti questo che lo voglio spiegare.
Nell'ambito dell'universo ogni elemento ha proprie corrispondenze particolari. Limitandoci a quelle più importanti, vanno ricordate quelle coi colori.
Ad esempio il colore è attribuito, per dire ogni colore è attribuito ad un elemento. Secondo l'entità, ed è difficilmente in certi casi spiegabile, in altri casi molto facilmente spiegabile. Per esempio, non so, il rosso, per dire, è chiaro che corrisponde all'elemento fuoco ed è molto, molto comprensibile. Alla terra corrisponde il giallo, e questo è già molto difficilmente comprensibile se non si fa un discorso anche di fisiologia umana. All'aria corrisponde il marrone verdastro. All'acqua corrisponde il nero, allo spazio corrisponde il bianco. Sono tutte entità che possono essere facilmente spiegabili solo se si conosce bene tutta la fisiologia. In caso contrario non sono assolutamente spiegabili. Leggiamo ancora i colori.
Con le forme.
Ecco, la forma diversa, questo è intuibile.
con le direzioni.
Ecco, le direzioni furono stabilite molto facilmente secondo appunto l'entità, no? Cioè ad esempio l'inverno, per dire, fu attribuito al nord, come ad esempio l'estate fu attribuita al sud, perciò il calore e il fuoco attribuiti al sud e il freddo, il gelo e l'acqua attribuiti al nord. Come non so, la primavera che sorge viene attribuita ad est, e invece l'autunno è la fine dell'estate con la terra, viene attribuita all'ovest.
Con le stagioni e con le parti della giornata.
Esatto, perché ad esempio è chiaro che all'acqua corrisponde l'inverno, all'aria corrisponde la primavera, al fuoco corrisponde l'estate, alla terra corrisponde all'autunno e così via.
Terra. In senso esterno, la Terra è presente nel nostro e negli altri pianeti, nelle montagne, nelle rocce, nel terreno, nei cristalli, nei gioielli, nei metalli, nei minerali, negli asteroidi, nei meteoriti e nelle particelle della polvere cosmica. Colore giallo. Esso, nel suo aspetto positivo, si manifesta come colore dell'oro, dell'ambra e del sole a mezzogiorno, del grano turco, del miele e del burro, come colore simbolico della terra, della fertilità nel senso di abbondanza, e quindi come emblema di ricchezza.
Vedete come, ad esempio, qua sta facendo tutta la cosa del giallo, attribuendola a tutte le entità alimentari, materiali, eccetera. Pensate, ad esempio, nella mia formazione medica invece lo attribuivano al fatto che la terra, che era solida, apparteneva alla carne, della carne fa parte il pancreas, che vuol dire in greco tutto carne, no? E questo pancreas, quando si occlude, dà luogo a un colore giallognolo tipo colore di cera vecchia, o colore pergamenaceo, e allora attribuivano per questo il giallo. Invece, vedete, questa bella cosa dell'oro, del turco, del miele, del burro. Il burro di colore giallo lo vedevamo solo quando il piano Marshall dava agli italiani un burro di quel tipo. Burro giallo solamente in Normandia l'ho visto, ma in Italia, sinceramente.
Nel suo aspetto negativo si manifesta come colore della carta ingiallita, delle foglie morte e della pelle che invecchia, e quindi della malattia e della putrescenza.
Certo, la malattia quando è grave viene caratterizzata da un colore giallognolo, colore di come si chiama, di pergamenaceo, si dice.
Forma, cubo o quadrato. Esso è la forma solida e squadrata che ha una compattezza che la rende quasi priva di grazia. I suoi confini sembrano nettamente definiti, si tratta di una forma molto rigida, non presenta né morbidezza né compressi né compromessi, la terra limita ed ostacola il movimento, è statica e rigida, è collegata alla forza di gravità, psicologicamente un'inerzia soffocante che sembra negare quasi tutte le possibilità, ma sebbene la terra sia scura e limitante, è la base della crescita. È dalla terra che si dischiudono e si sviluppano i germogli, grazie all'incontro con l'elemento acqua.
Diciamo, non è che abbia un'inerzia soffocante. In certe ragazze della terra, senza dubbio, questo è il dato più caratteristico. Però indubbiamente l'elemento riflessivo, la caratteristica principale dell'elemento terra, proprio l'elemento della razionalità. Cioè quello, come si dice, di avere i piedi ben piantati per terra, in poche parole, ecco.
Direzione sud. Esso indica la regione più rigogliosa ed ospitale, dove il sole è maggiormente luminoso e caldo. La stagione è l'autunno, è il periodo del raccolto, quando gli alberi sono carichi di frutta e i cespugli gonfi di bacche. Ma anche se i frutti e le verdure non vengono raccolti, la loro opulenza arricchisce la terra nel processo di marcescenza, che la rende più fertile.
È sbagliato dire che la terra è la direzione sud, che la direzione sud, ovviamente, come si sa, c'era solo il fuoco, tant'è vero che noi quando dobbiamo dire al sud cominciamo, stiamo andando a mezzogiorno, a mezzogiorno, no? Cioè il momento più alto del calore, ed è quello appunto il sud. La terra non è affatto una direzione sud. Nella dottrina indo-tibetica molti la mettevano al centro di tutto come punto di riferimento degli elementi. Nella dottrina cinese faceva parte appunto dell'ovest, ma insomma sono tutte cose che per il nostro tipo di spiegazione hanno un'importanza molto molto relativa.
Momento, metà mattina. Essere ricca di promesse e grande di possibilità. Il sole che sale nel cielo farà maturare i frutti e verdura. Acqua. In senso esterno l'acqua è presente negli oceani, nei mari, nei laghi, nei fiumi, nelle sorgenti e nei geyser. Il colore bianco, esso in senso positivo è il colore della purezza e dell'indifferenziazione che caratterizza una mente omnipervadente.
Esattamente qui ci sono delle differenze, perché mai, voglio dire, era stato stabilito che fosse il bianco il colore dell'acqua, però ripeto, sono questioni che ci interessano poco, perché una volta che si toglie un elemento dal sistema dei cinque elementi, poi i colori si confondono, perché ad esempio proprio era dato il colore nero perché era considerato un elemento legato alle ghiandole endocrine, e quando le ghiandole endocrine si atrofizzano il corpo assume un colorito di tipo bronzino che assunto rassomiglia a nerastro, perciò era detto così che rassomigliava a nero, invece qui si viene attribuito al bianco e come tale lasciamo stare, tanto non, per noi i colori hanno poca importanza.
Dice, infatti, la somma di tutti i colori, ma in senso negativo, proprio per questo, ne è la negazione. Forma sfera o cerchio è la forma che essa assume quando si libera dalla forza gravitazionale della Terra, simboleggiata dal cubo. Quando il cubo si evolve e si espande, i suoi bordi sfocano, le linee dritte e nitide si curvano e gli angoli si fondono in una superficie omogenea. Ossia il cubo si ammorbidisce in una sfera. La sua natura è così la vischiosità e l'aderenza, ma è anche la base dell'elevazione, perché i germogli sbocciano in fiori grazie all'acqua, da cui ha origine il fluire della vita, rappresentato nelle piante della linfa e negli uomini ed animali dal sangue. La direzione è l'est, esso è il punto cardinale da dove sorge il sole, inondato dalla luce fredda e serena dell'alba. La stagione è l'inverno, in esso prevale il bianco della neve e del ghiaccio e l'aria è cristallina.
Voi capite bene che anche qui, voglio dire, è chiaro che se noi diciamo inverno, diciamo sempre nord, diciamo sempre qualche cosa, perciò l'elemento acqua ha sempre direzione del nord, ed è sbagliato secondo me quello che dice questo maestro, perché l'elemento di inizio di tutto è l'elemento dell'aria che viene appunto dall'est. A dire che l'aria viene dall'est quando appunto è il momento primaverile, il momento del mattino, del giorno, eccetera, invece siamo nello in più cupo durante l'inverno, voi vedete che luce non ce n'è, perciò dire appunto, stabilire che sia l'est è un po' abbastanza arbitrario.
Il momento è l'alba, in tale periodo il cielo è radiato di luce bianca. Il fuoco.
Fermiamoci qua, se non riusciamo a fare la meditazione. Allora, riassumendo, continueremo a leggere questa cosa perché ha degli spunti molto interessanti, ma fondamentalmente bisogna intendere che a noi quello che interessa è stabilire che noi, come l'universo, siamo fatti di questi elementi. E al momento che questi elementi non è che si vedono dentro di noi, ma si manifestano dal nostro corpo apparente sotto forma di energie. Perciò è possibile che uno sia una persona focosa, mettiamo così, va bene, una persona che sia fredda, così tanto per dire espressioni che hanno poco o nulla significato, ma per capire che noi stessi molte volte con espressioni banali esprimiamo quello che sono le energie di questi movimenti. Ma quello che a noi interessa è naturalmente il riferimento di natura nella risoluzione. Nel momento, per dire primario, la terra, che è il fondamento di tutto, si fonda sulla riflessione, vale a dire sulla capacità di riflettere sulle cose, cioè la capacità della razionalità. Ogni cosa ha il suo rovescio, vuol dire non c'è rosa senza spine, perciò questa riflessione ha il suo contraltare in una forza distruttiva, emotiva, abbastanza pericolosa, che sono le rimuginazioni e le preoccupazioni. Perciò nel momento che noi cominciamo la fase finale di quella malattia che ci porterà alla morte, perché chi è il fattore karmico è la malattia, non è la morte, perché è la malattia che ci conduce alla morte, che è il fattore karmico che poi ci spinge verso la morte. Proviamo ad avere una malattia, mettiamo un tumore e non morire affatto di un tumore, ma morire attraversando la strada. Oppure diciamo possiamo avere una malattia al fegato e morire di broncopolmonite, e quella broncopolmonite è il fattore karmico. È importante allora capire che in un primo momento di risoluzione, quella che vivremo appunto stasera, è l'elemento della riflessione che si perde, per cui si perde il contatto con quella che è il mondo convenzionale, che appunto sulla riflessione trova il suo fondamento. Per cui naturalmente questo mondo appare sfocato, perde la sua congruità matematica, non riusciamo più lì sul lettino della morte a vedere le cose come le vedevamo sempre. Perciò siamo confusi, siamo impauriti, perché ovviamente la preoccupazione, la disimmaginazione porta a questa confusione. E naturalmente, siccome la terra è solida ed è il fondamento della carne, la prima cosa che perdiamo è appunto il trofismo dei tessuti. Perciò diciamo i muscoli cominciano a perdere il loro trofismo, perdono la loro forza, diventano molto più tenui, le labbra, che fanno parte anch'esse di questo sistema, perdono la loro lucentezza e la loro troficità, la lingua lo stesso, e naturalmente la parola e l'occhio diventano molto molto impediti dal fatto che questa lingua, che fa parte appunto del trofismo muscolare, che direttamente appartiene a questo organo, viene perso. Perciò diciamo cominciamo a vivere una situazione nella quale la terra sta cominciando a dissolversi nell'acqua, e appunto c'è una dissoluzione nella Vaduti, nel canale centrale, e si perde appunto questa qualità che avevamo prima sino a quel momento, e cominciano a comparire le allucinazioni, che appunto cominceremo a vedere stasera, le prime due, arrivando appunto alla dissoluzione dell'acqua, poi di che comincia a dissolversi nel fuoco, e siccome dall'acqua dipende la fluidità delle cose, tutto diventa notevolmente più fluido, ma non in senso buono, ma in senso negativo, perché cominciano a fluire il muco dal naso, la bava dalla bocca, le lacrime dagli occhi, a perdere le feci, a perdere le urine, a sudare, perché quello è anche acqua, a perdere sangue da tutte le parti, a perdere i capelli, perché anche quelli dipendono dalla forza dell'acqua, e nel contempo, siccome l'orecchio pure dipende dall'acqua, si sente i suoni parafonici, perciò siamo sul lettino dove stiamo morendo e nel contempo non sentiamo che le voci parafoniche, cioè non capiamo quello che dicono, se sentiamo che stanno parlando, che sono presenti, gli occhi cominciano a sfocarsi naturalmente, e perciò non vediamo bene e cominciamo a perdere la concentrazione, sempre che non siamo stati preparati, e insorge il fattore principale del negativo del rene, che è la paura, cosa che fa perdere la volontà di lottare. A quel punto dici: sto morendo, cosa faccio a lottare, non devo combattere, mi lascio morire. Cioè quella che doveva essere un'agonia, cioè un vero combattimento, diventa invece una resa completa. E insorge la seconda allucinazione. Perciò noi adesso cominciamo in questo modo, per data la non piacevolezza, diciamolo così, di questo esercizio, se non capito in senso di sogno, in senso di vuoto, noi dobbiamo andare con i piedi di piombo, perché c'è il rischio poi di mantenere questa cosa. Tant'è vero che dedicheremo tre minuti, finito queste due allucinazioni e questa cosa, a ripristinare lo stato energetico precedente, per evitare insomma che insorgano dei problemi. Dovete seguirmi con attenzione, perché l'esercizio non è facilissimo.